Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa, in particolare in Germania e Regno Unito. L'Europa si aspetta un aumento di questo tipo di azioni e cerca una risposta. Volkswagen prevede di tagliare 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni, il doppio di quanto finora previsto. Prospettata anche la chiusura di 4 fabbriche del costruttore tedesco. La produzione di patate ha sofferto molto del caldo e della siccità rispetto agli altri anni, ne mancheranno 130.000 tonnellate in Svizzera. L'associazione di categoria punta su specie più resistenti, anche geneticamente modificate. La maggiore ricerca di refrigerio in laghi e fiumi di quest'estate ha comportato un aumento di malori in acqua e annegamenti in Ticino, un'evoluzione che spinge a riorientare la prevenzione, portando l'attenzione per esempio anche sullo shock termico. E per il calcio, il Lugano con il neoacquisto a Jeti segna all'ultimo minuto contro il Servette, si riporta in cima alla classifica di Super League davanti allo Young Boys. L'Europa cerca dunque una risposta al moltiplicarsi di attacchi ibridi russi. Negli ultimi giorni si sono verificati sabotaggi, cyberattacchi e provocazioni in diversi paesi, tra cui la Germania e il Regno Unito. Sono state prese di mira in particolare le industrie della difesa e altre infrastrutture critiche. Sentiamo Camilla Camponovo.
È un momento critico per l'Europa e servono nuove misure per contrastare la crescente pressione russa. I nuovi attacchi ibridi finora hanno riguardato droni alle frontiere, cyberattacchi, interferenze contro infrastrutture critiche, intimidazioni che puntano a destabilizzare le democrazie europee. Ora l'Unione Europea sta valutando nuove misure come l'introduzione di nuove sanzioni contro la flotta ombra russa, le petroliere utilizzate da Mosca per raggirare le sanzioni internazionali, la riduzione di visti per i cittadini russi e una rapida erogazione degli aiuti da 90 miliardi all'Ucraina. Per il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il comportamento ostile della Russia va oltre all'Ucraina e si estende ad altri paesi. Dopo il caso più eclatante di inizio agosto, quello del drone esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia e attribuito a Mosca, altri episodi sono stati segnalati in Europa. Rischi che finora hanno riguardato l'industria della difesa danese, un cantiere colpito da esplosivi in Germania, mentre in Polonia è stata segnalata la presenza di aerei di ricognizione russa sul Baltico. Infine, nel Regno Unito è stata rafforzata la sicurezza informatica delle istituzioni legate alla famiglia reale. A inizio settimana la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva incontrato il capo della NATO, Mark Rutte, avvertendo che l'episodio all'aeroporto di Lipsia rientrava in una campagna russa di attività ibride e che di fronte a queste minacce è necessario rafforzare la deterrenza europea.
In full solidarity with Germany, and if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
Von der Leyen aveva affermato che se gli attacchi avevano lo scopo di fare ridurre il sostegno dell'Europa all'Ucraina, che questi avevano avuto l'effetto contrario. Un tema che oggi, con ogni probabilità, von der Leyen indicherà tra le priorità dell'Unione Europea in vista del discorso sullo Stato dell'Unione di metà settembre.
Intanto in Finlandia oltre 2.000 persone hanno partecipato a un'esercitazione della protezione civile. La minaccia alla quale ci si prepara è sempre la Russia, che nel 1939 invase il paese. Quella di ieri è stata la più grande esercitazione in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Scopriamo di più nel servizio di Giorgia Lorenzini.
In un rifugio della protezione civile della città di Kuopio, in Finlandia, due persone indossano tute protettive e maschere antigas mentre misurano i livelli delle radiazioni. Non si tratta di un disastro nucleare, ma di un'esercitazione della protezione civile a cui partecipano studenti e volontari. All'interno di quello che normalmente è un centro sportivo, oltre 2.000 persone imparano come reagire in caso di attacco. In questo scenario, le infrastrutture di acqua ed elettricità della città di Kuopio sono state messe fuori uso da un attacco informatico. Internet non funziona e c'è una minaccia missilistica da parte della Russia. Russia che con la Finlandia condivide un confine di ben 1.300 chilometri, dal Mar Baltico fino al Circolo Polare Artico. Dall'invasione dell'Ucraina, nel febbraio del 2022, la popolazione finlandese è più vigile. Ormai è quotidianità avvistare dei droni. Per questo c'è chi vuole sapere cosa fare in caso di attacco. C'è un certo senso di responsabilità e di dovere, come spiega questo partecipante alle esercitazioni. È nostro dovere servire e proteggere il paese. È per questo che siamo indipendenti, dice. Anche se le esercitazioni di per sé possono non essere piacevoli. Dopo poco più di un'ora si sente che ci sono oltre 2000 persone qui. Anche con la ventilazione attiva l'aria è davvero pesante, racconta un altro partecipante. In un clima di tensione e incertezza sul piano internazionale c'è chi si prepara ad ogni evenienza.
100.000 posti di lavoro saranno tagliati nei prossimi anni da Volkswagen, è il doppio di quanto finora previsto, lo scrive la rivista economica Wirtschaftswoche, citando un piano che non è ancora stato confermato dal gruppo automobilistico. Si prospetta anche la chiusura di 4 fabbriche del costruttore tedesco, compreso uno stabilimento Audi nel Baden-Württemberg. La ristrutturazione prevede anche l'abbandono del marchio spagnolo Seat entro il 2030. La canicola di quest'estate ha inciso pesantemente sul raccolto di patate in Svizzera. L'associazione di categoria Swiss Patat parla del peggior raccolto dall'inizio delle rilevazioni, il 20% in meno rispetto alla media degli ultimi anni. Per far fronte a caldo e siccità, in futuro si punta sull'irrigazione, ma anche sulla ricerca di nuove specie più resistenti. Da Zurigo sentiamo Gianluca Olgiati.
Patatine fritte e chips saranno più piccole del solito quest'anno. È uno degli effetti dell'estate torrida 2026. Patate di buona qualità, ma più piccole e soprattutto meno abbondanti. Una situazione che Niklaus Ramsayer non ha mai visto sui suoi campi nel Canton Berna. Lui è presidente dell'Unione Svizzera dei produttori di patate. Ondate di calore già a inizio stagione, la pioggia che è mancata in quasi tutta l'estate. L'associazione Swiss Patat prevede un deficit di 130.000 tonnellate che andrà compensato con le importazioni. La risposta dei produttori come Ramsayer è puntare su specie più resistenti e sull'irrigazione. La metà dei campi è stata irrigata quest'estate con effetti notevoli, un rendimento del 55% superiore agli altri, ma potrebbe non bastare. Entro il 2040 si punta a coltivare l'80% delle superfici con specie più resistenti a siccità, parassiti e malattie, con un uso minore di pesticidi. Il problema? La creazione di nuove varietà richiede fino a 15 anni, troppo rispetto alla velocità dei cambiamenti climatici. Il presidente di Swiss Patat, Urs Reinhardt, chiede un passo in più. Accorciare i tempi grazie alle nuove tecnologie genetiche ritenute meno rischiose, ma ancora sottoposte a moratoria, almeno fino al 2030. Dopodiché Reiner chiede che la Svizzera si allinei alle regole europee.
Nei mesi estivi che ci stiamo lasciando alle spalle, il Ticino ha registrato un numero di annegamenti e malori in acqua in crescita. Le ondate di canicola hanno spinto più persone a cercare refrigerio in laghi e fiumi e così è aumentato anche il rischio di incidenti. Dettagli con Elisa Fraccaroli.
A fine estate 2026 il responsabile di progetto Acque Sicure, Sasha Gobbi, abbozza un bilancio.
È stata un'estate impegnativa.
In particolare si guarda le cifre degli annegamenti in rialzo.
Siamo passati da 3 annegamenti nel 2024 a 5 nel 2025 e oggi ci attestiamo sulla decina o qualcosa in più. È anche vero e va detto che la canicola di quest'estate, rispettivamente la volontà della gente di cercare zone di refrigerio, ha portato tanta gente a bordo lago, a bordo fiume, e quindi più gente è presente più il rischio aumenta.
Un rischio che aumenta ancora di più se si va a nuotare da soli senza accompagnatori. Uno dei messaggi ricorrenti nelle campagne di prevenzione.
Nonostante questo, gli incidenti che sono avvenuti ci portano verosimilmente a riorientare un attimo la nostra attività, integrando dei messaggi legati alla salute, non solo al non nuotare da soli nel lago o fare attenzione alle correnti nei fiumi, ad esempio. Qualche incidente, ma non abbiamo ancora le conferme, può essere legato a dei malori e quindi probabilmente un tema interessante potrebbe essere quello dello shock termico quando una persona è esposta al caldo e poi si tuffa in acqua fredda.
Ma per Sasha Gobbi la sola prevenzione non può risolvere il problema degli annegamenti.
La prevenzione è una parte del tutto, deve esserci anche un comportamento responsabile delle persone che entrano in un lago, in una piscina o fanno il bagno in un fiume.
E di nuovo bufera sulla consigliera di Stato Vodese Valérie Ditli. Stavolta a far discutere è una donazione di quasi 20.000 franchi a sostegno della sua attività politica da parte di un facoltoso imprenditore e proprietario di vigneti. La somma sarebbe stata versata all'indomani dell'annuncio da parte di Ditli, responsabile nel cantone della politica agricola, di una cospicua serie di aiuti proprio per la viticoltura. Lo ha rivelato un'inchiesta dei colleghi di RTS, ce la riassume Anna Riva.
Il 14 novembre dello scorso anno, su un conto riconducibile al partito del centro del Canton Vaud, che Valérie Ditli sarebbe stata la sola a utilizzare, atterravano in totale 19.800 franchi. L'origine è da ricercare in quattro società facenti capo a Jürg Stäubli, un importante proprietario di vigneti nella regione, tra le 300 persone più facoltose in Svizzera. Il 13 novembre 2025, invece, dunque il giorno prima, Ditli, consigliera di Stato a capo dell'agricoltura, presentava un piano di aiuti per il mondo vitivinicolo vodese per oltre 17 milioni di franchi. Tempistiche queste che sollevano più di un interrogativo. Stäubli, da parte sua, riconosce di aver suddiviso la donazione in quattro per aggirare gli obblighi legali di trasparenza. Dice inoltre che il denaro versato era destinato proprio alla ministra, che a suo dire svolge un ottimo lavoro. Ebbene, i membri del governo vodese non possono accettare contributi sotto forma di denaro né regali dal valore che superi i 300 franchi. Per Ditli si è trattato però di una donazione a favore di una sua futura campagna. Stäubli ha scelto da solo le tempistiche e l'ammontare del versamento. Insomma, nuove polemiche attorno alla 33enne che ha lasciato il centro per lanciare una sua formazione politica. In questo caso non è ancora chiaro se ci siano gli estremi per aprire un'inchiesta per corruzione. Ditli è peraltro già nel mirino della procura, tra le altre cose, per abuso d'ufficio.
Al Tribunale Penale Federale di Bellinzona si è chiusa la fase dibattimentale al processo contro uno dei presunti referenti dell''ndrangheta in Svizzera. Siamo all'apice del filone elvetico della maxi inchiesta denominata Imponimento, che rimanda alla cosca calabrese Anello Frucci. Per l'imputato, un 59enne residente in Argovia, sono stati chiesti 6 anni e 3 mesi di carcere. La difesa in arringa si è battuta per il pieno proscioglimento. La sentenza è attesa per il 10 novembre. Intanto facciamo il punto con Giampaolo Driussi.
Rocco Anello, 20 anni di carcere in appello in Italia, aveva passato anche una notte a casa sua. I due erano conoscenti dall'infanzia, ma lui, l'imputato, nega ci fosse qualsiasi legame di 'ndrangheta, anche perché, aggiunge il suo avvocato, i contatti con il capoclan, pur con gesti di cortesia, erano fortuiti e superficiali. È uno degli elementi d'arringa esposti ieri al termine del dibattimento contro il 59enne residente in Argovia, ritenuto il referente in Svizzera della cosca Anello Frucci. La difesa ha chiesto per lui il pieno proscioglimento, quindi anche dall'accusa di traffico di droga, perché se traffico c'era era semmai di formaggi e salumi calabresi. Il pubblico ministero, che lo accusa di aver fornito sostegno finanziario e logistico all''ndrangheta nell'arco di un ventennio, aveva chiesto 6 anni e 3 mesi di carcere. Le sue attività di intermediazione fra droga, armi, riciclaggio, intimidazioni e riscossione di crediti e mazzette avrebbero generato oltre 1 milione di franchi. Prove sostanziali sono difficili da raccogliere in quest'ambito, ha riconosciuto l'accusa. Il materiale probatorio si fonda fra l'altro su alcune intercettazioni e un ampio rapporto di un agente infiltrato. La sentenza verrà pronunciata il 10 novembre e andrà a concludere il primo grado del filone svizzero della maxi inchiesta Imponimento, sfociata nel luglio 2020 in oltre 70 arresti, 160 indagini aperte in Italia, 13 in Svizzera, Ticino compreso. 2 italiani residenti nel nostro paese sono nel frattempo stati estradati e condannati in Italia, Uno di loro, un ex dipendente di un comune del Luganese, è stato condannato in appello a 10 anni e 8 mesi di carcere.
E infine, negli Stati Uniti è stato un briefing con i media particolare, quello andato in scena ieri alla Casa Bianca. Partita l'ex portavoce Caroline Leavitt e, in attesa della nomina di un successore, il compito di condurre la tradizionale conferenza stampa è toccato niente meno che al vicepresidente J.D. Vance. Ci racconta come è andata il nostro corrispondente Andrea Vosti.
All right. Good morning, everybody. Yes, good afternoon now. Good to see you guys. So, let me give a few updates.
Un J.D. Vance, sorridente e visibilmente dimagrito, fa puntualissimo il suo ingresso nella sala stampa della Casa Bianca. Per un giorno al numero due del governo americano tocca il ruolo spesso ingrato di confrontarsi con le domande dei giornalisti. E J.D. Vance non si sottrae al suo compito rispondendo a 360 gradi, dall'Iran al costo della benzina.
Will this war be over by the time of the midterm elections?
I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting.
Quella con l'Iran non la chiamerei una guerra, non ci sono combattimenti in corso, solo fiammate occasionali, ha detto il vicepresidente rispondendo a Caitlin Collins di CNN, precisando che le operazioni militari finiranno soltanto quando l'Iran cesserà di bersagliare le navi cargo che transitano nello stretto di Hormuz.
Our message to the Iranians is simple. You've got to stop shooting at commercial shipping. They've got to stop.
J.D. Vance ha quindi riaffermato la posizione del presidente Donald Trump. Nessun negoziato diretto con l'Iran finché la Repubblica Islamica minaccia la navigazione nello stretto.
The president's been very clear. We're not talking to them. And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
Il vicepresidente americano ha quindi parlato di tassi di interesse, ribadendo la posizione della Casa Bianca. La Fed dovrebbe abbassare i tassi di interesse affinché tutti possano permettersi una casa.
Our view, and this has been a consistent message from the president and the rest of the administration on down, is that we believe that the Fed should be lowering interest rates.
A J.D. Vance è stato quindi chiesto se e quando il prezzo della benzina tornerà a $3, cioè ai livelli precedenti il conflitto.
Gas, frankly, could have been much, much higher were it not for our efforts.
Francamente, senza il nostro intervento per scortare le navi commerciali, la benzina sarebbe ancora più cara, ha risposto il vice di Trump. Ma non sono in grado di promettere quando si tornerà ai $3 al gallone.
But I'm not going to make a promise about when it's going to return to $3.
Poi, dopo un'ora abbondante, il vicepresidente, portavoce per un giorno, si commiata e se ne va.
Thank you all. Good to see everybody.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.